Radio Bandiera Nera, una radio che trasuda odio. 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 Odio.
Gli italiani non esistono, non devono esistere. Questo è quello che vorrebbero alcuni. Ma gli italiani ci sono e l'Italia è ben presente, con quel filo rosso che segue un primato nazionale politico, culturale e sacrale. Di fronte a chi vorrebbe negarla, l'Italia, che terra di vita e di salus, salvezza, si rialza, sempre e comunque. Adriano Scianca lo mette nero su bianco nel saggio La Nazione Fatidica, edito da Altaforte Edizioni. Questo libro e gli altri titoli di Altaforte Edizioni sono disponibili sul sito www.altafortedizioni.it.
When I desire a lazy day, there's a place that I go to, not so far away. But it's distant from concrete and noise and strife, and far, far removed from the frictions of life. It's a place with no pests but for spiders and chiggers, with no loudmouth assholes or unruly niggers, just grassy fields and brooks that babble, no witless or homeless or other such rabble. And often my respite, alone with the calm, I pray for some despot to drop the A-bomb.
sola ormai, credi, non c'è più nessuno che, quando chiedi troppo e lo sai, quando vuoi quello che non sei te, ricordati di me, forse non mi credi, sguardi, guarda sono qui per me, non ti ricordi, eri come loro te, tutti quanti sono degli eroi, quando vogliono qualcosa, beh, lo chiedono, lo sai, a chi può sentirli. La cambio io la vita che non ce la fa.
Buongiorno a tutti e ben ritrovati al Primato Quotidiano, la rubrica curata dal Primato Nazionale sulle frequenze di Radio Bandiera Nera ogni giorno dal lunedì al sabato dalle ore 13 alle ore 14. Io sono Valerio Benedetti e vi terrò compagnia nella prossima ora commentando con voi i fatti del giorno, quindi tenetevi forte che tra poco si parte. E siamo di nuovo in diretta per questo nuovo appuntamento con il Primato Quotidiano. Oggi doveva esserci al posto mio il nostro caro Eugenio Palazzini, che però non ce l'ha fatta per problemi tecnici. Io lo saluto e quindi mi trovo a dover fare di necessità virtù, e quindi andiamo subito a vedere quali sono le notizie del giorno. Cominciamo a questo io direi di cominciare con una notizia che viene dall'estero, che ovviamente la notizia è già qui sul Primato Nazionale online. Lo trovate nella sezione esteri a firma di Cristina Gauri e il titolo recita: USA, quindi Stati Uniti d'America, è giallo sull'omicidio del ricercatore Bing Liu. Stava per compiere importanti scoperte sul coronavirus. Ecco, questa è un'altra notizia effettivamente abbastanza curiosa, no? Se ci pensiamo, un ricercatore cinese negli Stati Uniti che muore proprio mentre stava compiendo importanti ricerche sul coronavirus, una delle tante coincidenze che devono per forza essere coincidenze, come noi sappiamo. Adesso, prima di magari entrare nello specifico, io ecco ci tenevo a dire questa cosa, no? Di solito quando si danno notizie del genere, comunque se ne parla, c'è già l'interpretazione bella e confezionata della stampa mainstream. Faccio un esempio: vi ricordate di quando era uscita fuori la notizia del possibile coinvolgimento del laboratorio di Wuhan in questa diffusione del coronavirus, no? Il che, se ci pensiamo, è anche abbastanza plausibile. Non dico che sia certo, non dico che debba essere per forza così, ma è plausibile che, visto che il focolaio originario si trova al, era il mercato di Wuhan, e a pochi metri da lì c'era questo laboratorio in cui facevano esperimenti su SARS, su ceppi di Covid, eccetera. Beh, una correlazione, voglio dire, non è scontata, ma non mi sembra neanche fuori dal mondo, no? Eppure tutti coloro che avevano semplicemente ipotizzato questa correlazione sono stati derubricati a bufalari, complottisti e chi più ne ha più ne metta. Stesso discorso si potrebbe fare qui anche con questo ricercatore cinese ucciso proprio mentre stava, dicono i suoi colleghi, facendo importanti scoperte sul coronavirus. Quindi adesso non vuol dire che lui sia stato ucciso per forza per questo, però stavo già leggendo qualche giornalino della stampa mainstream che ci voleva dire che appunto si tratta solo ed esclusivamente di complottismo istituire una correlazione tra le due cose. Ma vabbè, andiamo nello specifico. Allora, è mistero, leggo da sempre dal Primato Nazionale Online, ricordo, è mistero attorno alla morte di Bing Liu, professore di origine cinese dell'Università di Pittsburgh e impegnato nella ricerca medica contro il SARS-CoV-2. Lo riporta la CNN. Liu, 37 anni, era sul punto di fare scoperte molto significative ed è stato ritrovato ucciso a colpi di arma da fuoco secondo una strana dinamica di omicidio-suicidio. Omicidio-suicidio, in che senso? Poco distante dalla scena del delitto, infatti, è stato rinvenuto il cadavere di un secondo uomo, che l'ufficio del medico legale della contea di Allegheny ha identificato martedì come Hao Gu, 46 anni, in un'auto parcheggiata vicino alla scena della prima morte. Quindi Bing Liu presentava ferite da arma da fuoco alla testa, al collo, al busto e agli arti. Gli inquirenti ritengono la tesi secondo la quale il professore sia stato ucciso dal 46enne, che sembrerebbe essere deceduto per un colpo di pistola autoinflitto alla testa. Le indagini sono ancora in corso e gli investigatori ritengono che il professore e il suo probabile esecutore si conoscessero. Quindi abbiamo questo ricercatore trovato morto con ferite d'arma da fuoco alla testa, quindi omicidio senza ombra di dubbio, e poco distante da lì, in una macchina, hanno trovato il suo presunto assassino, anche lui, che si sarebbe invece suicidato dopo aver ucciso il ricercatore, e pare appunto che i due si conoscessero. Andiamo avanti. Liu aveva conseguito il dottorato presso l'Università di Singapore nel 2012. Trasferitosi negli Stati Uniti, aveva ottenuto una borsa di studio presso la Carnegie Mellon University, ottenendo di poter lavorare con il famoso scienziato informatico Edmund Clark, vincitore del Turing Award 2007. L'Università di Pittsburgh ha espresso il proprio cordoglio in una dichiarazione ufficiale, dicendosi profondamente rattristata dalla tragica morte di Bing Liu, un prolifico ricercatore e ammirato collega di Pitt. L'Università estende le nostre più sentite simpatie alla famiglia, agli amici e ai colleghi di Liu in questo momento difficile. E ancora continuiamo con il virgolettato. Bing, questo l'ha detto appunto l'Università di Pittsburgh per la quale Bing lavorava, Bing era sul punto di fare scoperte molto significative per comprendere i meccanismi cellulari che sono alla base dell'infezione da SARS-CoV-2, hanno spiegato agli inquirenti i suoi colleghi del Dipartimento di Biologia Computazionale e dei Sistemi dell'Università. Dichiarazioni queste che hanno ulteriormente infittito il mistero intorno alla sua tragica scomparsa. In effetti ci sta, insomma, se addirittura i suoi colleghi hanno detto che era sul punto di fare scoperte molto significative, diciamo che a uno può saltare la cosiddetta, la proverbiale mosca al naso. Liu è stato descritto dai membri della School of Medicine dell'università come ricercatore e mentore eccezionale. Si sono impegnati a portare avanti i progressi compiuti da Liu nel campo della ricerca sul coronavirus nel tentativo di rendere omaggio alla sua eccellenza scientifica. Ecco, questa è la notizia, vi ripeto, la trovate sul Primato Nazionale Online. E che dire, sì, potrebbe essere effettivamente una coincidenza che sia stato ucciso questo ricercatore che a quanto pare stava per fare importanti scoperte sul coronavirus. Potrebbe essere una coincidenza, ma potrebbe anche non esserla. Io adesso non ho elementi per dire quale sia la versione giusta, però ecco, io sono veramente per rifiutare questo anticomplottismo ideologico e talebano, per cui non deve, cioè, può anche darsi che sia una coincidenza, ma per gli anticomplottisti deve essere una coincidenza a tutti i costi. Stesso discorso, come dicevo prima, anche per il laboratorio di Wuhan, che forse, ripeto, forse potrebbe essere la causa del contagio di coronavirus, dell'epicentro originario del Covid-19. Potrebbe, non è detto, però voglio dire, l'ha sostenuto anche un premio Nobel per la medicina. Perlomeno possiamo prendere in considerazione questa ipotesi. Non dico di farla nostra a prescindere, anche perché non abbiamo tutti gli elementi per dire se questa correlazione ci sia o meno, però parliamone, ecco, non stiamo qui a farci, diciamo, risucchiare da questo anticomplottismo di maniera è francamente imbarazzante. Comunque, vabbè, archiviata questa notizia, passiamo sempre a parlare in tema Covid di un'altra cosa, e nello specifico questo è un altro articolo che è sempre uscito oggi per il Primato Nazionale Online, è sempre a firma di Cristina Gauri, e ci parla di questo medico che è stato curato con la terapia al plasma. Se ne è parlato tanto in questi giorni, l'avrete sentito, il medico De Donno di Mantova che ha sperimentato questo plasma iperimmune su dei malati e pare che siano guariti tutti, scatenando poi un vespaio di polemiche. Cioè, che cosa ha fatto questo medico? Ha preso del plasma, quindi dal sangue di pazienti guariti dal coronavirus, quindi plasma che è pieno di anticorpi, e l'ha iniettato nei pazienti ancora malati, e pare che abbia funzionato. Però tutta la comunità scientifica, Burioni in testa, si è rivoltata contro De Donno, dicendo che non è sicuro, che bisogna fare ancora altre ricerche, eccetera eccetera. Gli sono arrivati anche i NAS in ospedale, non si sa bene per quale motivo, forse per la sperimentazione, per la cura data a una donna incinta, o forse perché a qualcuno dava fastidio che questa cura fosse completamente gratuita. Insomma, è veramente un vespaio di polemiche incredibili. Io adesso non sono un medico, chiaramente, quindi non posso dirvi se questa cura esista, se questa cura, cioè, o meglio, se esiste, che esista è chiaro, però non so se questa cura sia effettivamente ultra efficace, non so se ci siano interessi di qualche casa farmaceutica dietro, non so tutto questo, e neanche posso andarmi appunto ad avventurare in queste considerazioni, però vi posso dire che alcune persone a cui è stata applicata questa cura sono effettivamente guarite. E trovate appunto sul Primato Nazionale Online la testimonianza di questo medico. Adesso andiamo a leggerlo. Mi considero fortunato per essere stato preso in cura in Lombardia e trattato con il plasma ricco di anticorpi neutralizzanti ricavati dal sangue di donatori convalescenti. Parla, questo era un virgolettato ovviamente, parla Mario Scali, il medico di Parma curato a Mantova con la tanto discussa terapia al plasma iperimmune. Una cura sperimentale che sta spaccando l'opinione pubblica in due tra grandi entusiasmi e inviti alla prudenza e deliberata indifferenza. Scali, il medico in questione, è intervenuto portando la propria testimonianza a quotidiano.net. Sono un medico di famiglia e capisco che cosa si prova a stare nei panni del malato, spiega. E racconta la sua esperienza con la malattia. Sono stato ricoverato 19 giorni all'ospedale di Mantova, quello dove opera appunto De Donno, dove lavora anche mia moglie immunologa nel reparto malattie infettive. Mi era venuta la febbre, l'affanno, altri segni caratteristici, Insomma, ai primi sintomi ho capito che mi ero beccato l'infezione da coronavirus. Una malattia che mi toglieva le forze e che avrebbe potuto prendere una brutta piega se non avessi avuto la fortuna di essere sottoposto alla terapia con plasma iperimmune, ricco di anticorpi neutralizzanti contro il virus SARS-CoV-2. Chiuse virgolette. Per Scali si è trattato di un lieto fine, virgolette. Ora sono guarito, finalmente posso dirlo. Lo hanno provato anche le analisi sierologiche e molecolari cui sono stato sottoposto. Un doppio tampone negativo, le immunoglobuline G positive e IgM negative, spiega. Ho fatto una sola sacca di plasma e ho avvertito miglioramenti, aveva riferito ieri a pomeriggio 5. Per il medico, gli inviti e la prudenza di molte delle voci della comunità scientifica dovrebbero riguardare non tanto la terapia, ma il fatto che il coronavirus è un'infezione ancora poco conosciuta, con mille incognite e variabili ancora da scoprire. Quindi, secondo questo medico, questa cura al plasma sarebbe effettivamente efficace, quindi... Insomma, lo ha fatto sapere sia tramite stampa sia attraverso il piccolo schermo. Andiamo avanti, ma la terapia con le immunoglobuline ha una lunga storia e ho seguito i corsi di evidence-based medicine con la Fondazione Gimbe. Concordo pienamente sul fatto che devono esserci delle prove di efficacia robuste perché una terapia possa entrare in un protocollo condiviso. Ci vuole rigore, insomma, ma al tempo stesso il dottore si dice deluso, questo è un virgolettato, da certe affermazioni che ho letto nella mia regione, che è l'Emilia-Romagna. Ricordo che questo è un medico di Parma. Scali, parmigiano, infatti, contesta l'atteggiamento della regione che definire prudente è poco. Io sono entrato nel protocollo del plasma iperimmune nell'ospedale Carlo Poma di Mantova e dopo un paio di giorni sono migliorato, tanto che mi hanno passato dalla ventilazione assistita all'ossigeno con maschera di Venturi fino alla respirazione spontanea nel lasso di tempo di 8 giorni. A quel punto il dottore, entusiasta per il decorso positivo, ha ben pensato di segnalare questa esperienza positiva, scrivendo al direttore del reparto malattie infettive del Policlinico Sant'Orsola Malpighi di Bologna. Prudenza e sperimentazione sono doverosi, ma appunto alla fase di valutazione ci si deve arrivare perché potrebbe aiutare qualche paziente. C'è chi l'ha definita un tormentone avvicinandola alla terapia di Bella e al siero Bonifacio. Ne avete sentito parlare, no, del caso di Bella, ormai si parla di 10-15 anni fa, no? Ma allora andiamo avanti, perché anche la FDA americana ha preso in considerazione il plasma e perché in Italia si sta sperimentando a Mantova, Pavia, Pisa, Padova? Mi resta oscuro il motivo per cui da altre parti si sollevano resistenze e perplessità. Ecco, quindi ripeto, questa terapia con il plasma iperimmune probabilmente farà discutere anche nei prossimi giorni, perché pare effettivamente che abbia avuto efficacia su tutti i pazienti che erano lì a Mantova assistiti dal medico De Donno e appunto questo medico di famiglia di Parma, Mario Scali, conferma che questa terapia è stata applicata proprio su di lui e che avrebbe funzionato, perché l'avete letto, prima era in terapia intensiva, adesso invece è guarito. Ecco, quindi insomma, io credo che ne sentiremo ancora parlare. Va bene, direi che siamo arrivati al momento della prima pausa musicale, quindi noi ci rivediamo tra poco e vi faccio sentire il nuovo singolo che è uscito dei Bronson, che è uscito proprio, mi sembra, 2 giorni fa ed è veramente molto bello, quindi ve lo faccio ascoltare e noi ci sentiamo dopo.
Yeah.
E questo appunto era RM 2007 dei Bronson, una canzone devo dire molto molto bella, questo fuoco ancestrale che continua a bruciare, molto 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 bella, mi è piaciuta tantissimo e quindi ho voluto farvela ascoltare anche a voi. Comunque, per chi si fosse messo all'ascolto soltanto adesso, vi ricordo che questo è il Primato Quotidiano, la rassegna stampa curata dal Primato Nazionale su Radio Bandiera Nera ogni giorno dal lunedì al sabato dalle ore 13 alle ore 14. Quindi io sono Valerio Benedetti e vi stavo parlando prima di questa nuova cura possibile per il coronavirus con il cosiddetto plasma iperimmune. Ne sentiremo parlare, io credo che andranno avanti molto le polemiche, perché bisogna ricordare che questa terapia effettivamente sarebbe completamente gratuita, quindi non ci sarebbe bisogno di passare per case farmaceutiche eccetera, e quindi alcuni hanno cominciato, come posso dire, a ipotizzare che le resistenze contro questa terapia sarebbero dovute appunto a interessi che hanno poco a che fare con la salute delle persone. Ma ripeto, adesso non credo che si possa dire molto altro, non si possa dire chi ha ragione o chi torto. Comunque noi comunque del Primato Nazionale continueremo a monitorare la situazione, a seguire il dibattito e ovviamente a informarvi. Ma adesso passiamo magari alla politica, perché come sapete c'è aria di crisi all'interno del governo. E infatti voi sempre sul Primato Nazionale online trovate un bell'articolo di Adolfo Spezzaferro in cui è spiegato quello che sta succedendo, perché ne stanno succedendo di cotte e di crude. L'articolo si intitola "Oggi il vertice Conte Italia Viva, i renziani possono far saltare il banco". Effettivamente c'è questo braccio di ferro all'interno della maggioranza tra i 5 Stelle, il PD e Renzi, insomma tutti gli uni contro gli altri armati, e poi il povero Giuseppe Conte a fare da ago della bilancia e spesso con grande difficoltà. Andiamo a leggere. Oggi è il giorno del vertice tra Giuseppe Conte e Italia Viva. Obiettivo del Premier è ricucire dopo che i renziani hanno minacciato lo strappo sulle misure assistenzialistiche dei 5 Stelle e soprattutto contro il ministro della giustizia Bonafede. Quindi non c'è solo il ministro dell'agricoltura Teresa Bellanova, no? Che potrebbe dimettersi se i giallofucsia non dovessero attuare la maxi sanatoria degli immigrati irregolari, ma ce ne sono parecchie ci sono parecchi punti di frizione. Quello sulla Bellanova credo l'abbiate sentito tutti, la Bellanova che è ministro dell'agricoltura ed è renziana, ebbene lei ha minacciato dimissioni qualora il governo non faccia questa maxi sanatoria sugli immigrati irregolari, che ripetiamo sono 600.000, ecco le priorità di Renzi e della sua combriccola. Ma andiamo avanti. I renziani, forti del loro peso determinante al Senato, potrebbero minacciare la sfiducia contro il guardasigilli grillino, cioè Bonafede, come avevano già fatto sulla prescrizione. Il Premier, cioè Conte, dal canto suo, intende accontentare più possibile Italia Viva per tenere unita la maggioranza, ma i malumori tra i giallofucsia sono sempre più forti. È chiaro che l'unico obiettivo dei renziani è logorare Conte, ma non si rendono conto che il paese non capisce chi ora gioca allo sfascio, dice una fonte del PD, del Partito Democratico, all'Ansa. Per non parlare del Movimento 5 Stelle, che di certo non apprezza gli attacchi a Bonafede. Sempre un virgolettato, oggi il passo avanti e l'analisi di un dirigente renziano è che si segna un punto politico. Conte ha capito che sulle dimissioni Teresa Bellanova fa sul serio e ha realizzato di aver bisogno di Italia Viva perché i nostri 17 senatori sono determinanti per la maggioranza al Senato. Solo qualche giorno fa Conte ci bollava come partito del 2%, ma se sarà 2% si vedrà quando voteremo, mentre ora i 17 senatori di Italia Viva sono realtà e di responsabili che ci rimpiazzino non se ne vedono all'orizzonte. Ora Conte dice di voler ascoltare, vedremo se alle parole seguiranno i fatti. Effettivamente qua ci troviamo di fronte a una situazione paradossale, ossia che un governo nato sappiamo tutti come venga tenuto ostaggio di un partito che non è stato votato alle elezioni, cioè Italia Viva, perché non esisteva, è nato con la scissione dal PD, lo sapete bene, anzi dopo che il governo Conte bis si era formato, quindi scissione del Partito Democratico con Renzi che ha deciso di mandare al diavolo la dirigenza Dem e di farsi il suo partito, un partito che però effettivamente secondo i sondaggi riscuoterebbe ben pochi consensi. Ecco, Conte in maniera molto dispregiativa ha parlato di un partito del 2%, ora i sondaggi lo danno effettivamente al 3%, però comunque in Senato e alla Camera hanno numeri importanti, perché quei 17 senatori di cui parlava questo dirigente renziano sono effettivamente indispensabili a Conte e a tutta la maggioranza per andare avanti. Ed è incredibile, no? Perché questo è un partito che se si andasse a votare rischierebbe di non entrare in Parlamento, eppure può permettersi di tenere sotto ostaggio il governo. È così. Andiamo avanti. Appuntamento fissato per oggi pomeriggio, c'è questo vertice tra Conte e Italia Viva e Renzi, insomma. Il Premier vedrà Ettore Rosato, vicepresidente della Camera e coordinatore nazionale di Italia Viva, Maria Elena Boschi e Davide Faraone, rispettivamente capogruppo di Italia Viva alla Camera e al Senato. Nell'incontro hanno fatto sapere i renziani, sul piatto della trattativa ci saranno tre questioni. Andiamo a vedere. 1. Il caso Bonafede, lo scontro con il magistrato Nino Di Matteo, con la mancata anonima nel 2018 dell'allora PM antimafia a capo del DAP. Ne avrete sentito parlare diffusamente in questi giorni, della figuraccia del ministro Bonafede, della telefonata di Di Matteo durante la trasmissione di Giletti in cui si è fatta polemica sul fatto che Bonafede non l'avrebbe voluto Di Matteo a capo dell'antimafia, quindi pare che Di Matteo fosse particolarmente inviso ai capi mafiosi in carcere, insomma tutta una questione molto molto complicata che ha creato molti malumori nella maggioranza. Comunque questa è la prima questione del vertice, è il caso Bonafede, poi il piano shock e infine la ripartenza economica. Renzi ha intanto convocato un'assemblea di deputati e senatori di Italia Viva sabato mattina alle 9 via Zoom. Insomma, oggi è il Red Rationem, ci spiega Adolfo, dopo i soliti penultimatum di Renzi, no? Perché Renzi, lo sappiamo bene, minaccia in continuazione, però poi questo governo non cade mai e io credo che anche questa volta andrà più o meno così, cioè Renzi tirerà la corda finché non otterrà quello che vuole o comunque strapperà il più possibile, ma non ce lo vedo, ecco, io questa è una mia lettura, non ce lo vedo Renzi che fa cadere il governo, poi dopo la pandemia si va a elezioni e prende, molto probabilmente prenderà una batosta elettorale pesante e con ogni probabilità non entrerà in Parlamento, perché dovrà arrivare lì come già quello scissionista, brutto e cattivo traditore, in più è quello che ha fatto cadere il governo in un momento di emergenza, io non ci credo. Però andiamo avanti, perché comunque però è interessante seguire questo dibattito, perché poi vediamo che cosa, che comunque qualcosa Renzi otterrà da questo vertice. Sul piatto ci sono le misure per famiglie e imprese che dovrebbero finire nel decreto maggio, che era l'ex decreto aprile, ma soprattutto la questione regolarizzazione degli immigrati, e qua arriviamo al punto forte. Su questo fronte per il Premier sarà complicato conciliare le richieste della Bellanova con i paletti dei 5 Stelle. Perché? Perché il ministro dell'agricoltura chiede un contratto temporaneo per braccianti e colf stranieri non in regola di almeno 6 mesi. Rinnovabile di altri 6 mesi. I grillini potrebbero concedere un permesso di massimo 1-2 mesi, ma sono assolutamente contrari a una maxi sanatoria. Si parla, ve lo ricordo, di circa 600.000 immigrati. Ecco le priorità, no? Qua ci sono imprenditori e cittadini che ancora aspettano i soldi dal governo, il famoso decreto aprile, che infatti non c'è stato ad aprile, adesso si chiama decreto maggio e potrebbe addirittura chiamarsi decreto giugno, non lo sappiamo. Però ecco, in tutto questo qual è la priorità della Bellanova? Regolarizzare 600.000 immigrati. Ma niente, lasciamo stare, va, se no poi mi arrabbio. Vabbè, la maggioranza è divisa su tutto e il decreto con le misure economiche slitta ancora. Il tempo stringe, anzi è scaduto, ci dice giustamente Adolfo. Famiglie e imprese sono ancora senza un euro, nonostante la grave crisi economica scatenata dall'emergenza coronavirus. Conte, dal canto suo, non fa di meglio che ripetere i suoi ritornelli allarmistici. Dobbiamo affrontare un periodo di grandi sofferenze, ha detto nel corso dell'incontro con Rete Imprese Italia, quindi Confesercenti, Confartigianato, Confcommercio, CNA, Casa Artigiani. Il Premier ha chiesto agli imprenditori di lavorare, questo è un virgolettato, lavorare tutti insieme e affrettarsi per portare questa settimana in CDM, in Consiglio dei Ministri, il decreto legge sulle misure economiche. Come se dipendesse dagli imprenditori, ci dice giustamente Adolfo, no? E non dalla maggioranza ancora spaccata su praticamente tutto. Ecco, questa è la situazione, ragazzi miei. Un governo che non riesce a fare veramente nulla, e anzi questa attesa prolungata non fa che aumentare l'irritazione, cioè la rabbia dei cittadini, giustamente, no? Ne abbiamo parlato l'altro ieri su quei sondaggi farlocchi che volevano il governo Conte con un consenso quasi ecumenico, si parlava di 63% di italiani che hanno fiducia nel governo Conte, cosa ovviamente totalmente smentita da un articolo bellissimo che vi avevo letto di Davide Di Stefano, sempre sul Primato Nazionale online, anzi per chi se lo fosse perso se lo può andare a leggere sempre sul Primato Nazionale. C'è anche un'altra questione che bisogna affrontare prima di fare un'altra piccola pausa musicale, ed è quella relativa al MES. Ne abbiamo parlato, lo so, forse qualcuno ne avrà anche le tasche piene, però noi dobbiamo parlarne. L'ho fatto io scrivendo un articolo sempre stamattina sul Primato Nazionale online, lo trovate, e il titolo recita: domani intesa sul MES, ma le condizioni camuffate ci sono. Quindi ragazzi, alla fine il MES sembra che ormai sia irreversibile, nonostante tutto quello che ci ha raccontato Conte, perché io non so se ve lo ricordate, Conte è stato appena un mese fa quando lui disse a Reti Unificate: MES no, sicuramente no, Eurobond sicuramente sì. Poi sappiamo bene com'è andata, ha preso schiaffoni in faccia al Consiglio europeo, malgrado poi avesse avuto la faccia tosta di presentarsi alla stampa italiana e dire vittoria storica. Ma vittoria storica di cosa? Io veramente, guardate, di fronte a Conte proprio mi cascano le braccia, veramente un saltimbanco di prima categoria. Ma vabbè, comunque, poi se vi ricordate però, lui aveva detto così: MES no, Eurobond sì. Poi ha detto MES forse, però se accediamo al MES, ragazzi, tranquilli, niente condizioni, niente condizioni, o come le chiama qualcuno che le condizionalità, termine orribile, una traduzione orribile dall'inglese, parliamo di condizioni. Peccato però che anche Repubblica, io non so se qualcuno se l'era persa questa qua, ma è sempre di qualche giorno fa, Repubblica, comunque un quotidiano amico del governo, no? Se ci pensiamo, non è che sia un quotidiano ostile. Ebbene, Repubblica ha completamente sbugiardato sia Conte sia Gualtieri, il ministro dell'economia, tutti quanti, tutti quelli che parlavano di questo MES senza condizioni, perché le condizioni ci sono. Anzi, Repubblica ha parlato di sorveglianza rafforzata, cioè tradotto, che vuol dire che la Commissione europea controllerà come spendiamo i soldi che Bruxelles ci ha di fatto prestato a strozzo. Cioè, perché questo è, ragazzi, cioè, rispieghiamo. Come funziona questo MES? Allora, questo è il cosiddetto fondo salva stati, che ovviamente nome completamente inappropriato, perché questo è un fondo a fossa stati. Bene, sono tra l'altro pochi soldi, non tantissimi. Chi vuole accedere a questi soldi lo può fare, però questi sono soldi che serviranno solo ed esclusivamente per le spese sanitarie. Quindi, mentre noi ci troviamo di fronte a una crisi economica potenzialmente catastrofica, apocalittica, l'Europa ci dà soltanto i soldi per le spese sanitarie, che adesso francamente non sono una priorità, che comunque i contagi stanno calando, i malati sono sempre di meno, prima o poi finirà questa pandemia, non è che dobbiamo per forza spendere miliardi e miliardi in strutture sanitarie. Certo, lo dovremmo fare, ma questo è chiaro, perché tutti i tagli che ci hanno imposto da Bruxelles hanno poi portato al collasso del sistema sanitario nazionale, questo l'abbiamo visto tutti, però adesso mi sembra chiaro che la priorità sia invece sostenere le imprese, le famiglie da un punto di vista economico, e queste cose non possono essere fatte tramite i soldi del MES o comunque in maniera molto particolare, molto, magari con qualche sotterfugio. Però qual è il problema? Che appunto il MES, che è stato approvato già allo scorso Eurogruppo da Gualtieri, comunque prevedeva questa sorveglianza. Quindi che vuol dire? Loro ci danno i soldi e poi ci vengono a controllare come noi li spendiamo. E ricordiamo inoltre che questi sono soldi nostri, perché il MES, come è nato questo fondo? Che tutti gli stati hanno dato un contributo, e visto che l'Italia è uno di quelli, di quegli stati che paga di più, è anche quella che ci ha messo più soldi insieme alla Germania, alla Francia, però cioè, noi abbiamo messo una cospicua parte di soldi in quel fondo, e adesso loro ci vogliono ridare i soldi che noi abbiamo dato, ma ce li danno sotto forma di prestito, perché il MES è un prestito, è un prestito questo. Quindi che cosa vuol dire? Che noi dovremo restituire tutto fino all'ultimo centesimo, e se noi magari appunto spendiamo quei soldi non per strutture sanitarie, non per ventilatori polmonari o cose del genere, che succede? Che appunto tentativi, cioè saranno le famose bacchettate di Francoforte, di Bruxelles e tutto quanto. Cioè, questo, ragazzi, Adesso qua il discorso è anche abbastanza complesso. Io vi invito a leggere questo mio articolo che trovate sul Primato Nazionale online. E che cosa posso dire? Vi posso dire che se noi veramente accediamo al MES, come purtroppo pare probabile, l'Eurogruppo si riunisce domani e pare sia tutto fatto, si discute soltanto, si sta veramente a limare i dettagli, si parla semplicemente di quanto dovranno durare questi prestiti, cioè fino alla fine della pandemia, ma forse un po' di più, quindi Italia, Spagna e altri stanno cercando di far durare questi prestiti un po' di più, ma sembra una cosa fatta, e questo vuol dire, ragazzi, portarci la troica in casa, vuol dire purtroppo fare probabilmente la fine della Grecia. Poi non è detto, però il pericolo è altissimo, il pericolo, ragazzi, purtroppo è altissimo. Su questo io vi invito a non abbassare mai la guardia, non abbassare mai la guardia, perché se noi veramente accediamo al MES si preparano per noi tempi molto molto bui. Vabbè, adesso non voglio rattristarvi più di tanto, per carità, però bisogna essere consapevoli di quello che sta succedendo, perché poi la stampa, la televisione, no, sta lì a dirci no, ma tranquilli, è un MES light, queste condizioni sono light. Ma quali light? Non esistono le condizioni light, noi l'abbiamo spiegato in tutte le salse sul Primato Nazionale. Ad ogni modo, dai, noi adesso andiamo in pausa musicale e ci risentiamo tra pochissimo. E io vi faccio ascoltare, andiamo a vedere, ah sì, Strange Kind of Woman dei Deep Purple, a tra poco. E siamo di nuovo in diretta qui sulle frequenze di Radio Bandiera Nera. Questo è il Primato Quotidiano, la rassegna stampa curata su RBN dalla redazione del Primato Nazionale ogni giorno da lunedì al sabato dalle ore 13 alle ore 14. Io sono Valerio Benedetti e adesso vorrei parlarvi di una cosa molto importante, e cioè che, per chi non lo sapesse, il Primato Nazionale non ha soltanto un quotidiano online, che voi probabilmente leggerete molto spesso e con molto interesse, ma ha anche un mensile cartaceo che esce in edicola ogni mese, ed è proprio oggi che è uscito il nuovo numero, il numero di maggio 2020. Quindi io non posso che invitarvi ad acquistarlo, perché è un numero veramente fantastico, ragazzi, ve lo dico senza girarci troppo intorno e non per fare pubblicità e basta, ma perché è un numero veramente interessante. il titolo che abbiamo scelto per la copertina. Per la copertina è Terremoto Italexit. Terremoto Italexit, ci trovate due bei guantoni che si scontrano, uno con il tricolore italiano e uno con la bandiera blu a 12 stelle dell'Unione Europea. Perché? Ne abbiamo parlato prima, precedentemente infatti vi ho parlato del MES e di quello che purtroppo significherà per l'Italia e per tutti noi, quindi probabilmente cose molto brutte. Forse ecco il governo Monti, ve lo ricordate, no? Il governo Monti fatto di austerità, fiscal compact e quant'altro, ecco, la misure lacrime e sangue, ecco, potrebbero essere nulla al confronto di quello che ci aspetta con la troica in casa. Ma va bene, quindi ovviamente si sta parlando in queste settimane di Italexit, cioè dell'uscita dell'Italia dall'Unione Europea e dall'euro, perché effettivamente questa è una gabbia di matti, quella di Bruxelles, da cui evidentemente bisogna uscire. È chiaro che l'Unione Europea per noi ha rappresentato solo ed esclusivamente un handicap, solo ed esclusivamente un problema e mai una reale opportunità. E questo è ancora più interessante se noi pensiamo al fatto che dei sondaggi usciti, penso era metà aprile più o meno, adesso non ricordo il giorno esatto, ma sono usciti intorno a metà aprile, quindi un paio di settimane fa più o meno, ecco, secondo questi sondaggi un italiano su due è favorevole all'Italexit. Tantissimo, ragazzi, un italiano su due, quindi 50%, ed è la prima volta questo che succedeva. Perché qual è il punto? Che gli italiani sono sempre stati, almeno negli ultimi anni, tendenzialmente euroscettici. Questo sicuramente, cioè la critica all'Unione Europea è sempre stata presente, però anche tra questi euroscettici, cioè in pochi in realtà erano convinti che l'Italexit fosse la soluzione più opportuna. E quindi loro erano per la permanenza dell'Italia nell'Unione Europea e nell'Eurozona. Però ora, con quello che è successo, con i ritardi infiniti dell'Unione Europea, che non riesce a dare risposte concrete a nessuno, è chiaro che gli italiani si sono rotti le scatole e molti sono furiosi e giustamente ora vogliono uscire da questa cavolo di Unione Europea. Quindi noi ne abbiamo parlato in un numero scoppiettante. Perché dico scoppiettante? Perché intanto ci sarà un bel duello, confronto, chiamiamolo come volete, tra il nostro direttore Adriano Scianca e Simone Di Stefano sull'Italexit proprio, cioè sui pro e i contro dell'Italexit. Quindi Simone Di Stefano, portavoce nazionale di Casa Pound Italia, ha scritto un suo contributo per perorare l'Italexit, ossia l'uscita dell'Italia dall'Unione Europea e dall'Euro. È un articolo molto bello che vi consiglio assolutamente di leggere. E poi ci sarà anche la risposta di Adriano Scianca. In più, sempre a proposito di Italexit, abbiamo intervistato in esclusiva Gianluigi Paragone, che personaggio discusso, per carità, per il suo abbandono del Movimento 5 Stelle e per tanti altri motivi, però comunque Paragone ultimamente sta pigiando forte l'acceleratore sull'Italexit, si sta profilando come uno dei politici che, perlomeno in Parlamento, che più di tutti stanno perorando appunto l'Italexit. E noi abbiamo voluto parlare con lui proprio di questo, una intervista lunga, particolareggiata, molto interessante. È stato un bel dibattito quello tra la redazione del Primato Nazionale e Gianluigi Paragone, che ovviamente ringraziamo, e quindi ve lo consiglio assolutamente. Altra nota interessante di questo numero è l'esordio della nuova rubrica di Vittorio Sgarbi. Ve l'avevo già annunciato qualche giorno fa. Comunque Vittorio Sgarbi da questo numero collaborerà regolarmente al Primato Nazionale, con una sua rubrica fissa in cui ci parlerà di cultura, di arte e tutti quelli che sono i temi che l'hanno reso uno degli intellettuali diciamo, più di punta nel panorama mediatico italiano, anche se poi chiaramente il nostro Vittorio è famoso anche per le sue intemperanze, per i suoi toni spesso alti, i suoi modi forse estremi, ma a noi Vittorio piace anche per questo. Quindi già da in questo numero che voi potete andare a comprare in edicola trovate la nuova rubrica di Vittorio Sgarbi, anzi vi posso dire che anche dal prossimo numero ci saranno nuove firme, ci saranno nuovi volti conosciuti o meno del sovranismo italiano, comunque anche quelli meno conosciuti secondo me hanno la stoffa giusta per partecipare alla nostra avventura, e secondo me si sentirà parlare di loro anche in futuro. Quindi ecco, il primato continua a crescere, continua a guadagnare nuovi lettori, continua a guadagnare nuovi collaboratori. Insomma, siamo in fase espansiva, ecco, dobbiamo, perché questo è il momento in cui la cultura sovranista deve farsi sentire. Noi lo facciamo, lo ripeto, solo ed esclusivamente con le nostre forze, e quindi anche per questo vi chiediamo di darci sostegno, perché la nostra voce è in realtà anche la vostra voce, no? Se ci state ascoltando anche in questo momento è perché vi trovate d'accordo con noi, ecco, e non invece con la stampa mainstream, con le televisioni che a rete unificate santificano questo governo. Non voglio trovare aggettivi per cui poi mi mandano la polizia a casa, quindi ecco, però il punto è che la cultura sovranista deve trovare i suoi canali, deve trovare i suoi spazi, il primato nazionale è uno di questi, e quindi noi chiediamo a tutti voi di darci il vostro sostegno, perché io lo ripeto sempre, quella dell'informazione e della cultura è una guerra, che voi lo vogliate o no è una guerra, e noi la stiamo combattendo in prima linea, in trincea, e quindi per questo ci serve il vostro aiuto, ci serve il vostro sostegno, ci serve che voi diffondiate i nostri contenuti, che ne parliate con gli amici, con i parenti. Insomma, perché da noi troverete sempre un'interpretazione, una narrazione della realtà che non è quella appunto degli allineati, degli organi di stampa di regime, parliamoci chiaro, perché noi lo vediamo quando apriamo i giornali, le televisioni, sempre la stessa identica solfa, e spesso con imprecisioni veramente che rasentano la fake news e la menzogna, ecco, quindi voi lo sapete bene, ne parliamo sempre spesso, e quindi ecco, invece il primato è qui per raccontare l'altra realtà, quella che poi vedete anche voi con i vostri stessi occhi. Ma va bene, io direi che siamo arrivati alla conclusione, io vi ringrazio tanto per averci ascoltato e vi ricordo che il Primato Quotidiano torna domani sempre alla solita ora, quindi dalle 13 alle 14, e se non sbaglio domani ci sarà l'ottima Cristina Gauri che a tenervi compagnia, e quindi noi andiamo avanti sempre per la nostra strada, che spero sia la vostra, spero che vi uniate anche voi al nostro percorso. Quindi non mi resta che salutarvi, e vi saluto con una bella canzone degli Z0 Alpha che io adoro in maniera particolare. Quindi vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento a domani sempre al Primato Quotidiano. Viva l'Italia!
Forza la croce, fissare il cerchio, punta al centro, brucia il polmone, raviva la brace, libera e faccia esplodere il sangue quando le donanze ancora più grandi, serve la forza dei 100, allora spingono la furia di queste palme, e culo vedi, manco stabbia, ripensa ai stronzi che stanno a guardare, rifiutano sta guerra ma il mondo moderno li lascia parlare, senti come cazzo ci confondi, come cazzo non comprendi che se adesso stringo i denti, cuori carichi e potenti, fanno scudo ogni tuo male, millantano tempesta ma tu per spezzare la testa sul cordone ombelicale, promesse le nostre tra sangue, tra inchiostro, tra pene, nel freddo delle sere, insieme come ieri, dal Catisarca ad oggi, innalziamo mille bandiere nere.
Le mille parole, le mie promesse, me si incrociano le storie.
guerra ai miei dei, in cerca di un Olimpo dannato in Blu-ray. Freddo alle gambe, faccio stanche bianche, sì, mili di lance, sì, la voce grange, la prima che piange. Tu guarda e stacce che il mare grida, senza saliva, visto la riva, amore e vita. Conosciamo a maggio, la verità, il coraggio, legati già da un laccio, ed ecco quello spasmo, il sentimento marcio, lo scrive dopo marcio. Insieme in questo viaggio, fino a fine spaccio, passi verso la vetta, uno sull'altro, capire in fretta di un volere più alto, volere la guerra, assediare lo Stato, unire due destini da un destino già prevaricato.
Tra le mille parole, le mie promesse vere, si incrociano le storie, si abbracciano le idee, le onde in questo mare, corteggiano le fene, guardando il nostro amore, sotto bandiere nere.
E quando fuori nevica si scivola in salita, ogni ferita merita e ti cambia proprio vita, un'opportunità, una fede granitica, una comunità unica, la sua infinita carica e la sua etica miglior caratteristica. Fatica identica di chi mastica la stessa metrica, amante di una mistica, di questa musica non storie di plastica. Con gli occhi al sole lei che va contraria, fissa al suo mare da ribelle solitaria, un'ausiliaria per la sua terra, l'amore disperato per la quotidiana guerra. Se ne ho fatte troppe che manco gliel'ho detto, lo faccio adesso con il suo cuore addosso. Lei sa che è giunto il tempo, nel cielo c'è un posto, dai facciamo presto.
Tra le mille parole,